Ave Maria, cari amici, cari ascoltatori, ben trovati a voi tutti qui nella nostra trasmissione, il nostro programma dedicato al Catechismo della Chiesa Cattolica compendiato. Quindi lettura, commento, spiegazione del Catechismo e avanziamo, cari amici, verso, potremmo quasi dire che siamo in vista, diremmo quasi del traguardo, nel senso che il Catechismo si chiude con questo ampio tema della preghiera cristiana, soprattutto stiamo adesso diciamo così proprio ragionando, ecco, commentando il Padre nostro, quindi la preghiera che il nostro Signore ci ha insegnato lui personalmente. Saluto quindi subito Padre Giampio e Mosè in linea Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, Ave Maria Antonio e un caro saluto agli ascoltatori. Ave Maria.
Ecco, siamo nella, liturgicamente parlando, siamo proprio nella settimana, no? Diciamo, che segue la Pasqua, nell'ottava di Pasqua, sempre Pasqua, ecco, possiamo dire che anche da un punto di vista proprio così, oltre che liturgico, proprio anche dal punto di vista spirituale, insomma, stiamo ancora festeggiando questo evento grandioso che è la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. E seguiamo ancora questa preghiera del Padre nostro, che come ricorderete, insomma, il Catechismo ci insegna, ci dice che è la preghiera perfetta, è la preghiera domenicale, nel senso che è stata insegnata proprio dal nostro Signore Dominus, ed è la preghiera più perfetta di tutte. Allora, padre, io ricordo, ecco, anche perché sono stato, diciamo, aiutato in questo, che siamo arrivati all'articolo 584. Perché diciamo Padre nostro?
Sì, Antonio, iniziamo proprio con questa bella preghiera che ci ha insegnato il nostro Signore proprio per poter comprendere questo grande dono di poter chiamare Dio come Padre nostro. Abbiamo un po' visto anche precedentemente questo dono del Padre nostro perché ci mette in relazione, ci dà il privilegio di una nuova relazione con Dio che Dio ha voluto assumere con noi, Dio ha voluto fare in modo che noi fossimo il suo popolo ed ecco che il Padre nostro indica non un possesso, ma una nuova relazione con Dio, una relazione totalmente nuova. Vediamo anche in questi Vangeli della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo, quando in ultima cena non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. E dopo la risurrezione Gesù dirà alla Maddalena, alle più donne, andate a dire ai miei fratelli. Questa che nuova relazione che Dio vuole instaurare. E Gesù Cristo fa proprio questo passaggio da servi ad amici a fratelli. E allora ecco che questa preghiera del Padre nostro ci indica proprio questa relazione. Quindi quando diciamo Padre nostro, riconosciamo innanzitutto che tutte le promesse dell'amore pronunziate dai profeti vengono compiute in questa nuova ed eterna alleanza. Mi piace ricordare un bel episodio prima di iniziare a far leggere Mosè questo articolo, così quello che stava facendo una volta il serafico padre San Francesco. Quando un giorno incomincia a viaggiare, comincia per sua devozione a pregare per strada, recitando il Padre nostro. Appena arriva a recitare le prime parole, Padre nostro che sei nei cieli, incomincia a essere colpito da dei dolci pensieri, da dei bei sentimenti. Tanto che si fermò qualche istante a riflettere tra sé, dice: ma guarda, frate Francesco, guarda che grazia che ti fa il Signore di poterlo chiamare col dolce nome di Padre, Abba, Padre. Possibile? Diceva San Francesco, io, un povero fraticello, possibile che io abbia per padre un Dio? Pensa quando si è spogliato di tutto, delle vesti, così adesso non chiamerò più Padre mio, il Pietro di Bernardone, ma Padre nostro che sei nei cieli. Quindi, il Padre Terreno l'aveva diseredato per la sua idea di consacrarsi al Signore per i suoi soldi che ha sprecato nel ricostruire le chiese, insomma, così l'aveva diseredato per la sua mendicità. Dice: bene, adesso in poi avrò il Padre nostro che nei cieli. Dice: ma non è possibile che io, miserabile quale sono, ho per padre un Dio, e un Dio così buono, così grande, così potente, si ragionava tra sé San Francesco. E quel Dio che dal nulla creò questo magnifico universo, questo sole splendido che illumina in tutte queste belle cose, le piante, i fiori, gli uccelli, gli animali, tutto il creato è opera del mio padre, del padre mio. E tutto quello Dio l'ha fatto per me, per il mio bene, perché io potessi ringraziarlo e amarlo, perché lo possa conoscere, lo possa adorare. Tutti questi erano i ragionamenti di San Francesco mentre stava recitando le prime parole del Padre nostro. E questi pensieri della bontà di Dio riempivano il cuore così grande di San Francesco e lo riempivano di tanta tenerezza, lo riempivano di tanta riconoscenza, che i suoi occhi continuavano a versare lacrime di santa commozione. Tutto questo pensiero del Padre nostro che sei nei cieli, Dio che è nostro Padre. E dopo un po' seguitava la preghiera, la prima domanda è: sia santificato il tuo nome. Ecco ancora un grande amore di Dio, dice i biografi, che riboccava l'anima di San Francesco e si effondeva sempre di nuovi sentimenti e ardeva dal desiderio che tutti amassero il Signore, che tutti lo lodassero. E così il suo santo nome invitava nella semplicità il suo cuore tutte le creature. E così il cielo, la terra, le piante, i fiori, gli uccelli a benedire con sé Dio, cantare le sue lodi. Dice il salmista: i cieli narrano la gloria di Dio. Bene, quel viaggio aveva una durata di 3 ore, ma per San Francesco si sembrarono proprio tre pochi istanti, tre momenti. È un po' quella citazione in cui i santi si mettevano, si immergevano nella preghiera, quando tutta la notte passavano in preghiera e cominciavano a sgridare l'alba perché sorgeva troppo presto, così sembrava troppo corto una notte intera in preghiera. Così per San Francesco queste 3 ore gli hanno sembrati tre piccoli istanti, tre piccoli momenti, cioè come già arrivati, forse rifacciamo la strada indietro e poi ritornare perché almeno possa un po' più durare in questa preghiera. Bene, e questo è un po' proprio l'invito all'inizio un po' di questo. In questo momento che siamo chiamati un po' a meditare, ad approfondire questa preghiera del Padre nostro, se anche noi, quando recitiamo questa divina preghiera, potessimo accompagnarla con questi affetti, che recitava, San Francesco, come ci troveremo una grande dolcezza, un grande nutrimento e una grande sapienza. Beh, adesso cominciamo un pochettino allora a riprendere in mano questa bella preghiera del Padre nostro. Quindi al 584 del Catechismo della Chiesa Cattolica viene fatta questa domanda: perché diciamo Padre nostro? Mosè, se ci puoi dare lettura, grazie, Ave Maria.
Sì, Padre Ave Maria. Nostro esprime una relazione totalmente nuova con Dio. Quando preghiamo il Padre, lo adoriamo e lo glorifichiamo con il Figlio e lo Spirito. Siamo in Cristo il suo popolo e Lui è il nostro Dio, da ora e per l'eternità. Diciamo infatti, Padre nostro, perché la Chiesa di Cristo è la comunione di una moltitudine di fratelli che hanno un cuore solo e un'anima sola.
Bene, quindi ecco questa nuova relazione che il Signore vuole darci la possibilità di poter instaurare, poter realizzare. E quindi grammaticalmente il nostro qualifica una realtà comune a più persone. E quindi noi sappiamo che c'è un solo Dio, un unico vero Dio, ed è riconosciuto Padre da coloro che mediante la fede nel suo Figlio unigenito da lui sono rinati mediante l'acqua e lo Spirito Santo. Quindi la Chiesa è questa nuova comunione di Dio, degli uomini unita al Figlio unico, diventato il primogenito di molti fratelli, e in questa comunione con un solo e medesimo Padre, in un solo e medesimo Santo Spirito, preghiamo Padre nostro. Quindi ogni battezzato prega in questa comunione. Quindi la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede avevano, dice negli Atti degli Apostoli, un cuor solo, un'anima sola. Quindi il Padre nostro ci fa rivolgere personalmente al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Non dividiamo la divinità, poiché il Padre nella sorgente è l'origine, ma dice il Catechismo, noi confessiamo in tal modo che il Figlio è eternamente generato da Lui e da Lui eternamente procede lo Spirito Santo. E dice ancora il Catechismo, non confondiamo neppure le persone perché confessiamo che la nostra comunione è con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo e nell'unico Spirito Santo. Quindi la Santissima Trinità è consustanziale, è indivisibile, quindi quando preghiamo il Padre lo adoriamo, lo glorifichiamo con il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi preghiamo e adoriamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Quando noi diciamo Padre nostro, ecco che iniziamo questa relazione con Dio Padre, questo modo di adorarlo, questo modo di onorarlo, e vogliamo proprio chiedergli proprio questo. Questa comune grazia di poter riconoscerlo come padre e di comportarci da figli. Si dice quindi Padre nostro e non Padre mio, per ricordare che siamo tutti fratelli e quindi siamo tenuti ad amarci scambievolmente, ad aiutarci con i nostri atti, con le nostre preghiere, ecco la comunione. Con quella frase, quindi noi preghiamo per tutti gli uomini. Quindi ecco che questa preghiera ci invita a pregare non solo per i miei bisogni, ma per tutta l'umanità. Ed è già questo un titolo grande alla benevolenza e ai favori che Dio può farci. Un padre non ricusa grazie che i suoi figli gli domandano gli uni per gli altri. E se giunge anche quella preghiera che sei nei cieli, non perché Dio non sia dappertutto con la sua immensità, ma perché nel nostro modo di concepire il mondo fisico, il cielo occupa la parte più alta, la parte più nobile del creato, quindi la parte dove Dio regna sovrano, dove fa risplendere con maggior grandezza la sua maestà. Ecco che con la parola cielo non si intende propriamente la volta sterminata di punti scintillanti delle stelle sul nostro capo, piuttosto il luogo misterioso dove Dio si manifesta agli angeli e santi, beatificandoli con la sua gloria. E ecco che questa preghiera del Padre nostro ci aiuta proprio a rimettere questa nostra relazione. Abbiamo detto che con la parola Padre c'erano i nostri doveri verso Dio, l'onore, in rapporto a Dio, l'imitazione perché c'è Padre, poi abbiamo visto anche la pazienza nelle prove e da questa parola Padre nostro quell'amore verso il prossimo. Ecco che già quando diciamo queste due parole Padre nostro mettiamo in pratica, siamo chiamati a mettere in pratica i due comandamenti dell'amore, perché con la parola Padre nostro vengono fuori i nostri due doveri verso il prossimo. Il primo è quello di un amore, trattandosi di nostri fratelli dal momento che siamo tutti figli di Dio. E anche questo rispetto, trattandosi figlio di Dio, quindi allora ognuno non deve disprezzare il suo fratello e anticipatevi a vicenda nel gareggiare nell'amore, nel rispetto. E questo dà a vantaggio e dà gloria a Dio, perché tutti quelli che obbediscono al Padre sono divenuti causa dell'eterna salvezza, perché Dio, come troviamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 5, ci dice che tutto questo torna a nostro vantaggio perché Dio, Per tutti quelli che gli obbediscono è divenuto la causa della nostra salvezza, il nostro Signore Gesù Cristo. Allora, ecco questo dono che ci dà questa preghiera del Padre nostro. E la preghiera del Signore, ancora dice il Catechismo, è la preghiera del suo popolo negli ultimi tempi. Questo aggettivo nostro esprime la nostra speranza nell'ultima promessa di Dio di far parte della nuova Gerusalemme. Io sarò il suo Dio ed egli sarà il mio figlio, leggiamo nel capitolo 21 dell'Apocalisse. Quindi ecco allora questo dono di questa grazia che dobbiamo sempre portare in questa preghiera del Padre nostro. Continuiamo
Padre,
con un altro articolo del Catechismo 585, Mosè, grazie.
sì, Padre, con quale spirito di comunione e di missione preghiamo Dio Padre nostro? Poiché pregare il Padre nostro è un bene comune dei battezzati, questi sentono l'urgente appello di partecipare alla preghiera di Gesù per l'unità dei suoi discepoli. Pregare il Padre nostro è pregare con tutti gli uomini e per l'umanità intera, affinché tutti conoscano l'unico e vero Dio e siano riuniti in unità. Padre,
Sì, Mosè.
scusi, prima volevo intervenire, poi non ho avuto, insomma, mi sono dimenticato.
Eccomi.
Il passaggio che faceva prima appunto dei doveri, no, verso i fratelli, appunto c'è quella bella frase di San Paolo: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Bello
Bello.
da leggere, ma da mettere in pratica già quella parola gareggiate, no? Qui
Dirà
è
una
una
parola
bella.
simile anche San Massimiliano Kolbe,
È vero.
nella sua consacrazione alla Madonna, in una nobile emulazione, in una nobile gara.
Nobile gara.
Una nobile gara, gareggiate, gareggiate, è sempre lo stesso, gli insanti hanno sempre lo stesso linguaggio, cambia
Sì.
qualche parola, qualche aggettivo, qualche sfumatura. Dobbiamo gareggiare, gareggiare nello stimarvi a vicenda, gareggiate nell'amare sempre più Dio. Ecco, questa è la gara dei santi. Quanti in questa gara hanno cercato di dare sempre di più il buon esempio e gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Quanto di più si sono impegnati a pregare il Padre nostro che è nei cieli perché conceda la grazia della luce a tutte quelle anime che ancora non conoscono Dio, non amano l'unico vero Dio, non lo servono, non stanno facendo quello che vuole perché magari imbrogliate da falsi idee, e quindi magari riconoscono un Dio ma non adorano il vero Dio, e quindi un po' Dio fatto con tante cose mescolate che non hanno niente di divinità. Quindi ecco che questo, il Padre nostro rimane il bene, un appello urgente, dice il Catechismo. Dobbiamo pregare perché tutti arrivano a conoscere l'unico e vero Dio, ad adorare e a servirlo. È un impegno grande. È un impegno grande quello che ci dà oggi il compendio del Catechismo. L'umanità intera, tutti possono arrivare a conoscere l'unico vero Dio, siano riuniti in unità. Andate battezzati tutti in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi sarà battezzato, chi sarà salvo. Chi non sarà battezzato sarà condannato. Ecco il tuo impegno missionario che dà Gesù ai suoi apostoli, o San Giovanni Paolo quando diceva per la nostra Europa la nuova rievangelizzazione, perché dopo 2000 anni di cristianesimo che la nostra Europa, l'antico continente ha avuto, si è sfaldato, si è perso. E ogni tanto arrivano i santi a ridare, a rivitalizzare, a ridare il senso del mistero di Dio, proprio perché lo stiamo sempre più perdendo. Sempre perché ci stiamo più sempre smarrendo e non riconosciamo il Padre nostro che è nei cieli come il nostro vero Dio, e tante volte non vogliamo assoggettarci a Lui. non vogliamo obbedirlo, non vogliamo amarlo con tutto il cuore, tutta la forza, tutte le anime. Ecco allora questo impegno che oggi ci viene rilanciato affinché tutti conoscano l'unico e vero Dio. Ma conoscerlo non è solo qualcosa anche di cognitivo, intellettuale. Leggo il catechismo, conosco che c'è Dio. Conoscere vuol dire anche amarlo e vuol dire anche servirlo come lui vuole essere servito, come lui vuole essere amato. Non con i miei parametri, ma sono io che mi devo adeguare a quello che vuole Dio da me. Non che devo adeguare Dio o il catechismo o la religione a quelli che sono i miei gusti, i miei desiderata, le mie voglie. Ecco, questa è un po' la sfida che dobbiamo rilanciare particolarmente in questi tempi, in cui c'è un relativismo pauroso, in cui c'è un minimalismo pauroso, in cui c'è un soggettivismo pauroso, in cui sembra che in tutto Dio debba sempre conformarsi ai miei gusti, alle mie mode e ai miei modi di guardare, ai miei modi di pensare, ai miei modi di agire. E invece affinché tutti conoscano l'unico e vero Dio e siano riuniti in unità. Uniti in un solo unico vero Dio. L'unico Dio, l'unico vero Dio, da amare, da adorare, da servire. E quindi ecco allora, per tutti quelli che sono cristiani, ma non sono di religione cattolica, allora questo di tornare tutti a questo, e quelli che le religioni monoteiste, ma non stanno adorando l'unico vero Dio perché non hanno nel Figlio e nello Spirito Santo. E quindi stanno adorando una parte. E mescolato con altre cose che non c'entrano con la religione divina. E che cosa
Padre Giampiero,
significa? Sì, Antonio.
scusami, Padre Giampiero, scusami come al solito se ti interrompo perché proprio volevo un po' ecco, accodarmi, no, a questo discorso. Mi sembra veramente una cosa appunto straordinaria, no? Quasi, quasi incredibile, come in queste prime due parole, no, della preghiera del Padre Nostro che contengono tutto questo significato, no? Quindi siamo tutti figli dello stesso Padre, per chi ci crede naturalmente. E stavo riflettendo, Padre Giampiero, su
Ma sai,
questa.
anche per chi non ci crede.
Appunto, no? E quindi stavo
Io non ci
riflettendo.
credo perché mettere le dita nella presa della corrente, non facciamolo. Dice,
Esatto.
sì, che ci credo che prendo la scossa, non ci credo, ma l'effetto è lo stesso.
La prendi lo stesso, certo. Ma sai che cosa stavo riflettendo? No, perché dopo questa preghiera, no, se guardiamo poi la storia dell'umanità, della Chiesa, come poi ci sono stati vari scismi, come ci sono stati per delle cose, no, come se io guardassi il Padre e non lo riconoscessi con gli stessi occhi con cui lo riconosce il mio fratello, nel senso che Facondo, no? Gli ortodossi, no? Che si sono incartati su quella storia del procede, no? Dal padre, dal figlio, e quindi e su questo e anche su altre cause, diciamo, no? Hanno consumato uno scisma, però il padre è quello, cioè, insomma. Non c'è, la realtà, come dicevi tu, è unica, pure se uno addirittura la crede distorta o non la crede proprio. Ma mi voglio ricordare anche di chi, di quegli eresiarchi, no? Ario che diceva: no, il padre non è consustanziale allo spirito, tutte quelle storie, no? Dei vari, questi che hanno fondato le eresie, Nestorio che diceva: no, non possiamo dire figlio di Dio, cioè, vedi un po'. Su queste due parole, no? Tutte queste cose vengono spazzate via, no? È come se il Signore ci dicesse: questa è la mia immagine, no? È uguale per tutti, è uguale per tutti. Quindi, in qualche modo, no? La storia, poi anche della salvezza, appunto, la storia della religione cristiana, potrebbe trovare nel Padre nostro, no? La soluzione di tutte le divisioni, gli ortodossi, oppure non so che so, ma anche i protestanti, perché poi vedo che i protestanti questa preghiera la preghino, no? Nel senso che. Però, ecco, se tutti partissimo da queste due parole, no? Padre nostro, dovrebbero essere tolte di mezzo tutte le divisioni, no? Tutte le divisioni.
Però sai, vedi, un po' il problema, non so se ti ricordi, hai presente sul Vangelo dei discepoli di Emaus. Questi due che erano tanto tristi parlavano delle cose del Signore. Parlavano di, avevano letto la Bibbia, avevano conosciuto, così noi pensavamo, credevamo, erano tutti pensieri loro, ma non erano
Sì.
pensieri che si adeguavano alla verità perché sono formati una loro idea
Sì, esatto.
soggettiva. E Dio non vuole essere servito così. Dopo ora sono
Esatto.
stati illuminati dalla grazia di Dio, dal sacramento della Santissima Eucaristia, lo spezzarono, riconoscono spezzare il pane, illuminò quando lo catechizzarono, parlando, spiegando quello che significava quelle scritture. Qui va tutto contro quello che è il mio soggettivismo. Mi faccio io il mio Dio, o accetto quello che mi dicono che è il mio Dio da questo o quell'altro, e non da quello che invece mi viene posto dalla Santa Madre Chiesa, una santa cattolica apostolica. E quindi ecco che prendo delle sfumature di cui qualcosa più o meno ci si può avvicinare, o più o meno siamo distanti, o più o meno, ma sempre stiamo un po' falsando la verità. E
Esatto,
Dio
che è
vuole essere
unica,
adorato in spirito e verità.
è verità.
E quindi ecco che quel problema oggi di questa ricerche, diciamo, razionali, quindi abbiamo una ragione per arrivare a verità. Invece, cosa si dice con questo relativismo a volte che spunta sul sincretismo? Va bene il tuo, va bene il mio. E questo gessetto che ho, che scrivo lavagna, per me è bianco, per te è rosso, va bene, sì, va bene che è mio bianco, va bene che lo stesso gessetto per te tu lo chiami rosso, ma non siamo nella verità. Siamo nel compromesso, facciamo i buoni amiconi e diamoci la stretta di mano, prendiamoci la tazzina di il buon tè o il caffè assieme, o una bella bibita, o una bella spremuta, e siamo a posto con tanti biscottini e tarallucci. E chiaramente ecco questa ricerca della verità che purtroppo un po' per certe ragioni mettiamo da parte. O non ci teniamo o non ci teniamo a aiutarci. Questa è mancanza di amore fraterno. È una maestra o un professore che lascia il suo allievo nell'ignoranza. Prof, per me 3 più 2 fa 7. Ah, sì, va bene, 3 più 2 fa 7, scrivi 7, va bene. E continua a lasciarlo nei suoi errori, nella sua ignoranza. Beh, questo professore non sta amando questo suo alunno. Non sta servendo nella verità il compito per cui è la sua professione, la sua missione. E tanto più per gli apostoli di nostro Signore Gesù Cristo che hanno speso la loro vita consacrandola fino al martirio per difendere e diffondere la verità. Ecco allora questa bellissima preghiera che il nostro Signore Gesù ci ha insegnato è obbediente alla parola del Salvatore, formati su di sé, osiamo dire. Vedi, un po' per i fratelli ortodossi, per loro sono sempre stati molto cauti per ogni cambiamento. Allora questo cambiamento per loro era qualcosa che non era inconcepibile. Per noi questo problema dei cambiamenti l'abbiamo così tanto superato che per noi si può cambiare tutto. Quindi un po',
Veramente
forse un po' dobbiamo
troppo.
anche un po' imparare da qualcuno da queste cose qui, però certamente anche in tutto dopo serve anche la dose virtuosa, però c'è chi a forza di no, desiderio di cambiamenti va pronto a cambiare tutto e il
Vai
contrario di
fuori
tutto.
strada.
E allora ecco proprio questo percorso che dobbiamo sempre con la grazia del Signore poter percorrere. Quindi riprendendo un po' questo pensiero che ci ha letto adesso Mosè, cosa vuol dire Padre nostro che sei nei cieli? Quindi abbiamo detto che non significa un luogo, spazio-temporale, dimensioni X, Y, Z del tridimensionale in cui troviamo, mettiamo il Google spaziale per lì il tonton spaziale, dammi le coordinate per incontrare i cieli di Dio, ma è un modo di essere, quindi non è la lontananza di Dio, ma è la sua maestà, questi cieli. Quindi il nostro Padre non è altrove, è al di là di tutto, dice il Catechismo, cioè ciò che possiamo compiere della sua, concepire della sua santità. Proprio perché Dio è il tre volte santo, 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 santo. Quindi è vicinissimo al cuore umile e contrito. E allora che perciò possiamo dire Padre nostro che sei nei cieli. E come dice Sant'Agostino, si intendono riferite al cuore dei giusti, dove Dio abita come nel suo tempio. Pertanto colui che prega e desidera che Dio prenda dimora nel suo cuore, ecco che Dio, il Padre nostro che è nei cieli, viene a prendere dimora nel nostro cuore. Quindi questo termine celeste, questo termine dei cieli, non è un luogo spazio-temporale, ma è un modo di essere, non è la lontananza di Dio, ma è la sua maestà. Quindi cieli potrebbero essere anche coloro che portano l'immagine di Dio, diceva San Ciro di Gerusalemme, dove Dio abita e si muove. E anche il simbolo dei cieli rimanda al mistero dell'alleanza, ancora ci dice il Catechismo, che viviamo quando preghiamo il Padre nostro. Dio è nei cieli, perché questa è la sua dimora, la casa del Padre, dunque la nostra patria. Il peccato ci ha esiliati dalla terra dell'alleanza, e quindi è verso Dio Padre, verso il cielo, che dobbiamo tornare attraverso la conversione del cuore. E in Cristo che il cielo e la terra sono riconciliati, perché il Figlio è disceso dal cielo e al cielo fa tornare noi insieme con lui attraverso il mistero della Santa Croce, con la sua resurrezione e la sua gloriosa ascensione al cielo. Quindi in questa preghiera del Padre nostro che sei nei cieli, ecco che c'è come, possiamo dire, una professione della nostra fede. Infatti, il popolo di Dio prega di sedersi alla destra del Padre, di sedersi in Cristo Gesù, nascosti con Cristo in Dio, mentre nel tempo stesso sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro corpo celeste, ci ricorda il glorioso San Paolo. E ancora, forse magari questa cosa qui possiamo un po' continuarla su, approfondirla, Antonio, se sei d'accordo, dopo un momento di pausa, se dici.
Di pausa, sì. E in effetti siamo arrivati proprio al momento nel quale cediamo la linea alla regia per un piccolo intermezzo musicale. Voglio ricordare, cari amici, che siamo in diretta, quindi potete sia fare il numero di telefono fisso della nostra radio 0825 444 391 e lasciare alla nostra suora in regia le vostre domande, le vostre considerazioni. Alternativamente, invece, come ricordiamo sempre, potete anche scrivere sul WhatsApp, no? Quindi facendo riferimento all'account della radio Buon Consiglio. Quindi ci separiamo da voi per qualche minuto e poi riprendiamo. Ave Maria.
Sacerdotes
Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta e vogliamo offrire questo canto per ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio e in particolare per Padre Giampio che oggi festeggia l'anniversario della sua ordinazione. Lo vogliamo ringraziare anche da parte di tutto lo staff di Radio Buon Consiglio perché si adopera tanto per il bene delle anime e chiediamo a tutti gli ascoltatori un ricordo particolare nelle loro preghiere per lui in questa giornata molto particolare. Grazie, Ave
E poi,
Maria.
Mosè, permettimi subito di dire, no, quanto è importante, no, quanto c'è un sacerdote che è una guida sicura, no? È un po' appunto il rappresentante di questo Padre nostro che è nei cieli, lui è il pastore, no? Non è il pastore più grande, non è il pastore maggiore, però è il pastore delle anime, quindi quanto è importante proprio, no, trovare dei buoni pastori, no? Quelli che veramente curano l'anima, soprattutto delle pecore, no? Padre Pio, quindi abbiamo un
È
esempio
vero.
in Padre Pio, abbiamo tanti esempi, e quindi io, che dire, proprio ringrazio Padre Giampio, proprio per il suo modo di essere, ecco, sacerdote.
Pecore e anche qualche caprone, penso.
Che è inevitabile che capiti
Sicuramente.
sempre un po' di
Sicuramente.
zizzania.
Sicuramente uno, sicuramente uno.
Grazie. Continuiamo. Grazie di tutto comunque, grazie anche per le preghiere e tutto. La
Allora,
patria e i
Padre
cieli,
Giampino.
fratelli, la patria e i cieli, cerchiamo di raggiungere quelli, sforziamoci di raggiungere quelli. Mettiamoci
Esatto.
tutto l'impegno per raggiungere quella patria celeste a cui Dio ci chiama, facendo bene il bene che dobbiamo fare qui su questa terra, qui e adesso, attraverso la grazia che il nostro Signore Gesù Cristo vuole darci attraverso l'Immacolata, la piena di grazia, e tutti i nostri santi protettori, santi patroni, e tutti coloro che ci hanno aiutati a raggiungere questa tappa, poter realizzare questo dono di grazia. E quindi ringraziamo il Padre nostro che è nei cieli e ci indica dov'è, che vuole abitare dentro di noi e ci indica qual è la tappa che dobbiamo raggiungere. Ci indica qual è il bersaglio che vogliamo con la nostra vita conseguire, raggiungere noi e far raggiungere alle anime che il Signore vuole affidare. Prima parlavi, Antonio, di San Pio da Pietrelcina, come lui proprio aveva ricevuto proprio questa missione di santificarsi e di santificare le
Di
anime
santificare.
che l'avrebbero dovuto avvicinare. Quindi è una responsabilità grande, perché ci parla di rivivere la stessa vita di Gesù Cristo. È tanto terribile questo mistero che pensa che un giorno a Padre Pio gli era stato chiesto, dice: Padre, ma se tornate a rivivere, vi fareste ancora frate, vi fareste ancora sacerdote? Dice: frate sì, sacerdote no. Dice: ma padre, ma come il sacerdote è un alter Christus? Appunto per questo. E anche Serafico Padre San Francesco, quando vedeva, a un certo punto tutti gli chiedevano di poter diventare anche lui sacerdote di Gesù Cristo. Sapete che San Francesco si è fermato al grado di diaconato, diacono. E a un certo punto, dalle parti di Cassino c'è un convento, c'è una città sulla strada che porta a, adesso non mi ricordo bene il paese, verso la sua strada di Avezzano, su una statale, così c'è un paesino così, non mi ricordo più tanto il nome, dove San Francesco ebbe una visione, leggiamo anche nelle fonti francescane. In questo convento, quando stava pensando, diciamo un attimo convincere, dice: ma forse il Signore vuole da me anche che diventi sacerdote, gli fece vedere un'ampolla, un angelo, un'ampolla di acqua brillantissima, lucente, e capiva quello che doveva essere lo splendore, l'anima purissima del sacerdote. Allora dice: no, è troppo alta la dignità. No, non posso salire a questo grado. E mi ricordo che era più o meno in quelle zone lì, mentre ero in macchina, in un'occasione in cui c'era presente il padre Stefano, così dice: ma diciamo, padre, non ancora, forse ancora nei gradi di chiericato, ero ancora forse studente o forse ero già diventato diacono. Poi mi ricordo che in quella strada lì, in cui si parlava di questo episodio di San Francesco, cioè qui dice, passava così, dice: ma ora, padre, se San Francesco si è rifiutato o comunque ha deciso di non accedere ai gradi di sacerdozio, se Padre Pio diceva queste cose che abbiamo un po' detto prima, anche San Giovanni Maria Vianney diceva del sacerdozio che si spaventava di questo così, ma noi allora no, ci convinti di tanti sacerdoti o così, insomma, insomma, mi sembra che non a tutti un po' è dato di comprendere questa cosa qui in modo chiaro, perché sennò dopo nessuno diventerebbe sacerdote, così, allora, quindi se quella è la volontà del Signore, fiat, così, però dobbiamo proprio veramente inabissarci di questo alto dono che il Signore vuole concedere e chiedere anche veramente che il Signore doni la santa perseveranza, quindi anche grazie per l'invito alla preghiera, e doni anche tante altre sante vocazioni. Quanti giovani il Signore vuole chiamare a seguire in modo più vicino nella vita di povertà, di castità, di obbedienza di tanti tanti giovani, il Signore continua ancora a chiamare, però a volte un po' trova delle orecchie distratte. Trovo orecchie di coloro che non riconoscono il primato del Padre nostro che è nei cieli. Ecco allora anche in questo invito, anche praticamente in questa giornata, il dono della santa perseveranza e il dono di sante vocazioni, che tante tante altre anime abbiano una generosa prontezza di dire di sì a Gesù, di non temere, di dire di sì al Signore che chiama, che li sta chiamando, che li sta invitando in tanti modi e in tante vie misteriose che solo lui sa fare. Abbiamo proprio questa, perché c'è proprio bisogno. Venga il tuo regno, fra poco mediteremo. A chi è stato dato il compito di portare il regno di Dio, di annunciare il regno di Dio? Allora, avanti tutti con la grazia del Signore e attraverso la Virgo Sacerdos, la Madre dei Sacerdoti, la Beata Vergine Maria. Quindi si aggiunge che nostro Padre è nei cieli non perché Dio non sia dappertutto con la sua onnipotenza, con la sua onnipresenza, con la sua immensità, ma perché nel nostro modo di concepire il mondo fisico il cielo occupa la parte più alta, la parte più nobile del creato, quindi dove Dio regna. Quindi con questa preghiera che sei nei cieli vogliamo dare maggior grandezza, alla sua maestà. E anche con la parola cielo non si intende propriamente diciamo anche prima, la volta celeste, ma piuttosto è il luogo misterioso dove Dio vuole manifestarsi con i suoi angeli, con i suoi santi, beatificandoli con la sua gloria, con la sua presenza. Quindi un po' anche questo dono. Ancora San Tommaso diceva che tra le disposizioni necessarie a chi prega, il primo posto c'è la fiducia. Diciamo, dobbiamo chiedere con fiducia senza dubitare. E il Signore ci insegna a pregare e pone due fonti da cui nasce in noi la fiducia. La benevolenza del Padre, per cui dice Padre nostro, diciamo nostro Signore Gesù Cristo diceva: se voi che siete cattivi, date le cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è celeste manderà dal cielo lo Spirito buono su coloro che lo chiedono. E ancora la grandezza del potere di Dio, per cui dice Padre nostro che sei nei cieli, e ancora c'è quella preghiera che dice: alzo i miei occhi a te, Signore, tu che abiti nei cieli, ci fa pregare il Salmo. Quindi quell'espressione che sei nei cieli può riferirsi alla preparazione alla preghiera. Prima di pregare, prepara l'anima tua, e in questo senso nei cieli significa tu che sei nella gloria celeste. Ancora dice Nostro Signore, nel Vangelo di San Matteo, la vostra ricompensa sarà abbondante nei cieli. E anche questa è una preparazione che deve avvenire, dice San Tommaso, attraverso una celeste imitazione, perché un figlio deve imitare suo padre. Come abbiamo portato l'immagine dell'essere terrestre, così dobbiamo portare l'immagine dell'essere celeste, ci ricorda San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. E celeste contemplazione, perché la gente è abituata un po' a rivolgere più spesso il suo pensiero là dove ha suo padre e i suoi affetti, là dove il tuo cuore, là sarà anche il tuo tesoro. Perciò dice l'Apostolo che il nostro interesse sta nei cieli, o dovrebbe stare nei cieli, dice San Paolo ai Filippesi. Ecco quell'invito a tante tante anime che devono mettere e dobbiamo mettere il primo posto, amarsi con tutto il cuore, tutta la forza, tutta l'anima, sopra ogni cosa, primo posto al Padre nostro che nei cieli. Da amare, da adorare, da servire qui in questa vita, da raggiungere nella vita eterna del paradiso. Se abbiamo combattuto fedelmente quella buona battaglia. Sì, Antonio, dicevi?
Dicevo, per esempio, appunto questo, cioè questo plurale, no? Che sei nei cieli e non nel cielo. Quindi, voglio dire, non è una trovata di San Girolamo, no? Che faceva la Vulgata, diceva, ha tradotto un singolare plurale. C'è proprio dietro tutto un significato, insomma, che il nostro Signore ci sta dicendo, proprio perché, come hai appena detto, questo fatto di essere un padre che è nei cieli significa nei nostri cuori, significa in quella dimensione poi che è quella di Dio, no? San Paolo a un certo punto diceva abita una luce inaccessibile, quindi Dio abita una luce inaccessibile, chiaramente per il nostro intelletto, per come siamo delle creature, e anche questo, no? Anche, no, non possiamo capire quello che Dio ha preparato, no? Per i suoi eletti, cioè quello che occhio mai vide, orecchio mai udì. Insomma, c'è un po' il mistero e un po' l'avvicinarsi di questo mistero, quando il Signore ci dice che sei nei cieli, nel senso che ce lo rende più familiare, ecco, più accessibile in un certo senso. Non so se è
No,
giusto
è
questa cosa.
corretto Antonio, perché proprio un altro punto di questa vicinanza di chi ascolta, perché Dio è vicino a noi. In tal senso nei cieli significa nei santi in cui Dio abita. Tu sei in noi, Signore, equivale a dire i santi, i cieli narrano la gloria di Dio. Quindi Dio abita nei santi, interpreta anche San Tommaso questa frase qui, quindi attraverso la fede. Cristo abita nei vostri cuori mediante la fede. Cristo abita nei santi attraverso l'amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Attraverso l'osservanza dei comandamenti, se uno mi ama, osserverà la mia parola, anche il mio Padre lo amerà e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi questa vicinanza, giustamente come sottolineavi, è questa parola tu che stai nei cieli. Stai nei cieli, stai nei tuoi santi, stai in coloro che hanno fede in te, coloro che ti credono, coloro che ti amano, coloro che osservano la tua parola. E anche quell'efficacia di questa preghiera per esaudimento. In tal senso, i cieli sono i cieli materiali, non che i cieli materiali possono racchiudere Dio, i cieli dei cieli non possono contenerti, bensì che Dio osserva attentamente perché guarda dall'alto, ha guardato dal suo eccelso santuario, è sublime il suo potere, il Signore ha preparato il suo trono nel cielo, egli è stabile nell'eternità, tu resti in eterno, oppure i tuoi anni non tramonteranno, riferito a Gesù Cristo, quindi il suo trono come i giorni del cielo. Quindi sul cielo, nel cielo, a motivo della sua incorruttibilità. Quindi le parole che sei nei cieli ci danno quella fiducia nel pregare, in riferimento al potere di Dio, alla familiarità con la persona a cui chiediamo questa grazia, Dio Padre, e l'opportunità della richiesta. Infatti, il potere della persona a cui chiede e che ci viene dato, intendendo per cieli, cieli materiali, quantunque nessun luogo possa racchiuderlo, dice Dio, io riempio il cielo e la terra. Ciò affermiamo che Dio abita nei cieli materiali per sottolineare due verità, la forza del suo potere e la sublimità della sua natura. Nella prima contraddiciamo chi sostiene che tutto accade perché c'è un po' il caso, c'è un po' la fortuna che condiziona i corpi celesti e tante cose così che non è un sistema ordinato voluto da Dio. E da questo punto di vista sarebbe anche inutile pregare per chiedere qualcosa a Dio. Ma si dice che Dio abita nei cieli in quanto Signore dei cieli e delle stelle. Il Signore ha preparato il cielo e il suo trono. E quindi questo per contrastare tutti quelli che al posto di Dio hanno le loro fantasie, le loro fiabe per bambini. E la seconda invece contrasta coloro che nella preghiera immaginano e costruiscono fantasie materialistiche riguardo Dio. Pertanto, dicendo nei cieli, cioè nel più alto degli elementi sensibili, indica da un lato la sublimità di Dio che tutto supera, il trascendente, e dall'altro il desiderio e l'intelligenza dell'uomo, perché qualunque cosa si possa pensare o desiderare è sempre meno di Dio. Ecco quel gran Dio che sorpassa il nostro sapere, giustamente come facevi prima questa considerazione e troviamo anche nel libro di Giobbe. Eccelso su tutti i popoli è il Signore, preghiamo ancora col profeta Isaia, oppure con chi paragonereste Dio? Ancora è il salmista e il profeta Isaia. Ancora abbiamo la familiarità con Dio che emerge se per i cieli si intendono i santi, perché qualcuno, a motivo della sublimità di Dio, ha sostenuto che Dio non si cura delle vicende umane. Quindi il famoso orologiaio ha messo tutto in moto, tutto il sistema così, poi adesso è andato un po' in vacanza, se ne sta a fare la pennichella così secolare o millenaria. No, no. Dio è vicino, anzi è intimo con i suoi santi. Prima parlavamo di Padre Pio, è come il soprannaturale, la divinità abitava in Dio. Vedeva continuamente Dio nel mistero della celebrazione della passione, continuamente Dio nel mistero della confessione, quando vedeva con Dio Gesù Cristo che diceva se questo qui deve essere assolto, questo qui è rimandato, aveva continuamente queste visioni celesti, oltre ai combattimenti dell'inferno c'è tutta la visita del paradiso, la Santissima Trinità. Quindi vediamo questa presenza, questa vicinanza nei cieli anche nei suoi santi. Quindi si dice che nei cieli, cioè nei santi, i cieli narrano la gloria di Dio e quindi i santi narrano la gloria di Dio con la loro vita. E questo ci dà una fiducia, la vicinanza di Dio, il Signore vicino a quanto lo invocano, e quando vorrai pregare entra nella camera tua, nel tuo segreto e prega il tuo padre così, ecco, nel tuo segreto il padre tuo che vede nel segreto. Nel segreto del cuore si intende. E in più anche l'intercessione dei santi che ci fa ottenere quel che richiediamo. Rivolgiti a qualcuno dei santi oppure pregate gli uni per gli altri per salvarvi. E ci fa ricordare San Giacomo Apostolo nella sua lettera. E anche l'idoneità e l'opportunità della preghiera che derivano dall'espressione che sei nei cieli, intendendo per i cieli i beni spirituali, i beni eterni. Tra cui la beatitudine, perché Così si accende in noi il desiderio delle realtà celeste, perché il nostro desiderio deve portarsi là dove abbiamo il Padre, perché là è la nostra eredità. Cercate le realtà, le cose di lassù, ancora verso un'eredità che non marcisce, che è conservata nei cieli dove tignola e ruggine non consuma, dove ladri non scassinano. E così la nostra vita è indirizzata a conformarsi al cielo, fare una vita celeste. Viviamo in conformità col Padre celeste. L'essere celeste, così devono essere celesti i figli. E questo ci viene ricordato da San Paolo, alla lettera ai Corinzi. Quindi due cose, insomma, rendono la richiesta idonea e opportuna: il desiderio del cielo e una vita conforme alla vita celeste. Quindi anche questo dono di grazia che era chiuso nei doni dei sacramenti che la bontà di Dio vuole darci e che ha pagato attraverso il suo preziosissimo sangue, il suo sacrificio in croce. Sì, Antonio.
No, benissimo, è chiaro, diciamo, ha questo senso più profondo, no? Che ha questo aggettivo nei cieli, insomma, ci apre tutto uno scenario anche un po' inaspettato. Cioè, la nostra patria del cielo è la patria del cielo, però è praticamente non un luogo fisico, ma un qualcosa che poi ci porterà a condividere la stessa vita di Dio, insomma, no? Questo è il paradiso in pratica. E quindi, come dire, è una questione che noi riusciamo a intuire, però che non abbiamo neanche poi la possibilità di capirlo fin quando non ci andremo, no? La nostra patria celeste, alla quale veramente tutti sospiriamo, no?
E non sarà sufficiente neanche l'eternità per poter esaurire l'immensità di questi cieli dei cieli. Perché
Esatto,
parliamo di
esatto.
Dio, dell'infinità di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio, ma
Certo.
questi cieli non possono contenere l'immensità, l'infinità di Dio. E quindi
Padre Giampio,
non basterà.
scusami.
Sì.
No, sai che cosa stavo pensando? No, che adesso con le nuove scoperte tecnologiche, ma più che altro scientifiche, no, che noi riusciamo a vedere l'universo come mai è stato visto prima, no? Questo forse non ce ne rendiamo tanto conto, nel senso che rispetto, dico, a San Francesco, Sant'Antonio, tutti i santi che ci hanno preceduti, noi oggi abbiamo un'immagine del cielo fisica, del cielo fisico, che è inimmaginabile. È un qualcosa veramente che forse il Signore per questo lo concede in questo momento, perché proprio attraverso questa immensità che è inconcepibile, anche se noi la riusciamo a guardare con questi grandi telescopi, telescopi spaziali, eccetera, si vede qualcosa di inconcepibile per la mente umana. Rispetto a questa immensità, noi siamo veramente un nulla e dovremmo, no, da questa visione, arrivare all'onnipotenza di Dio, no? Che queste cose inevitabilmente le ha create, perché non esistono da sempre. La materia, lo spazio, il tempo non sono eterni, hanno avuto un inizio. Ecco. Quindi forse proprio il Signore ci vuole, dando queste visioni impensabili, anche del cielo fisico, ci vuole proprio fare un poco arrivare al cielo, quello trascendente, insomma, quello lì al quale poi noi arriveremo con la nostra anima, non so. Ecco.
Eh sì, vuole un po' rimpicciolire un po' la nostra
Ecco,
superbia che un po' si
direi,
gonfia e farci
direi.
vedere l'immensità. Mi ricordo qualche bel catechismo così fatto da Enrico Medi, quando
Sì.
parlava un po' su queste distanze spaziali, così, proprio per umiliarci di quello che fa il Signore e di quello che riusciamo a fare noi. Con tutto il nostro orgoglio e superbia, milanteria, invece di quello che realizza, il Signore nella sua grandezza e onnipotenza. Quindi, continuiamo a ringraziarlo, continuiamo sempre di più ad approfondire. Certo, i santi come San Francesco, così mi parlavi prima, non avevano una conoscenza astronomica della grandezza del cielo terrestre o cielo universale, ma avevano una comprensione molto più chiara e molto più limpida della grandezza dei cieli di Dio. Chiediamo all'Immacolata che ci aiuti un po' a fare questo percorso, a fare un po' questa ascensione, questa salita in questi cieli. Pensa a quello che era stata l'esperienza di una Santa Teresa d'Avila, che vide quello che vide. Il
Certo.
paradiso per il tempo durato di un'Ave Maria, e si mise a piangere dopo quando ritornò nei suoi sensi. Dice: cosa hai visto? Dice: guardi, non meravigliatevi perché sto piangendo, meravigliatevi piuttosto che dopo aver visto quello che ho visto del paradiso, sono ancora col mio corpo ancora su questa terra. Così, quando dice tutto mi appare spinto, sbiadito dopo aver visto la magnificenza delle cose di lassù, è quello che occhio non ha visto, quello che cuore non ha gustato, quello che orecchio non ha sentito, questo Dio preparato per coloro che lo amano. Beh, incamminiamoci in questa strada e ci aiuti anche in questo la Beata Vergine Maria. Siete d'accordo? Ora concludiamo con una preghiera. Ave
Sì, grazie.
Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù, fa che io
Fa che io ti
t'ami.
ami sempre più. Sì.
Dolce cuore di Maria,
Sì, la salvezza dell'anima mia.
il Signore sia con voi. Il
Con il tuo spirito.
Signore vi custodisca e benedica, mostra voi il suo volto, abbia di voi misericordia, volga voi il suo sguardo e vi dia la pace. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da Mosè Antonio e Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Deo gratias.